Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Dai 18 ai 25 anni circa io ho sofferto di insonnia ed è stata una grande tragedia e una grande fortuna che voglio raccontarvi proprio quest'oggi, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Buongiorno a tutti e bentrovati per questa nuova puntata di Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer e dal momento che stanotte ho dormito malino, ho avuto molto tempo per pensare, mi sono ricordato del periodo in cui ho sofferto di insonnia ed è una questione che ho sfiorato varie volte in passato e spesso mi avete chiesto di approfondire perché, beh, sicuramente perché questa cosa incuriosisce, d'altra parte perché so che molti di voi sentono vicino questo problema. Ovviamente oggi non entreremo nell'analisi di che cosa sia il sonno, della relazione fra veglia e fase REM e via dicendo, vi racconto semplicemente la mia esperienza, il modo con cui ho vissuto quel difficile periodo, di cui però non ho rimpianti, e questo è importante, capirete perché alla fine, e che spero sia utile per tutti voi. Però, questo è importante, io non darò nessun consiglio di tipo clinico, medico, è la mia esperienza. Perciò drizzate bene le orecchie e entriamo nell'argomento. Anzi no, prima vi ricordo che oggi, mercoledì, ci sono 3 appuntamenti su Twitch. Sì, ormai sono invasivo, peggio di Palmer Eldritch. Alle 11 mi trovate insieme ad Arianna sul canale di Polignani su Twitch. Parleremo del nuovo libro, di horror, di illustrazione, di narrazione, di tante cose belle, quindi siateci, link in descrizione. Poi alle 18 c'è la consueta live sul nostro canale Twitch, Rick Dufer, in cui spiegherò Michael Jordan ad Ari e sarà veramente divertente perché vediamo insieme dei video, gli highlight, parliamo della sua carriera, ovviamente discutiamo di The Last Dance, ma non solo, quindi non mancate. Ovviamente Ari di basket non capisce nulla, sarà divertente. Spiegherò Michael Jordan come se fosse un filosofo, quindi veramente live da non perdere. Infine alle 22 sarò ospite sul Lockdown Podcast, che è un format in live su Twitch creato da questi ragazzi che mi seguono, apprezzano quello che faccio e vogliono chiacchierare, insomma, su alcuni argomenti. Non mancate, qualcuno mi fermi per il vostro bene, non per il mio bene, perché io farei queste cose tutto il giorno, ma magari voi dovete fare una pausa da me. Quindi vi aspetto, ma torniamo a noi. L'insonnia, non riuscire a dormire, è un casino. E vedete, il sonno, da un punto di vista psicologico, ma soprattutto fisico, è il processo di pulizia del cervello. Infatti durante il sonno avvengono dei procedimenti che permettono di scartare tutti i materiali di rifiuto accumulati durante la veglia. Il nostro cervello, che è un organo come il fegato, come lo stomaco, come l'intestino, produce scarti e durante il sonno noi ci liberiamo di una buona parte di quegli scarti. Ovviamente se questo processo non avviene o avviene in modo parziale, disturbato, non corretto, si accumulano questi rifiuti. E questo è il senso di ottundenza che poi ci pervade quando dormiamo male. Facciamo fatica a concentrarci, facciamo fatica ad avere relazioni, facciamo fatica a indirizzare l'attenzione, viviamo in modo molto più passivo perché siamo pieni di spazzatura nel cervello. Quindi non riuscire a dormire è un casino. E io per circa 7 anni, non 2 mesi, non 6 mesi, no, 7 anni, ho dormito in media 3 ore a notte. capite bene che questo è un problema. È un problema perché in realtà, certo, si può star qua a disquisire di tutti quegli autori che scrivono libri sulle 4 ore di sonno a notte. Sono cazzate, sono veramente cazzate, perché sì, è vero, è più importante la qualità del sonno, ma poi in realtà il cervello ha bisogno di un certo tempo per procedere a quello che dicevo prima, a procedere alla pulizia di se stesso. E 4 ore a notte non bastano, anche se tu hai un ottimo modo per dormire e una grande qualità di sonno, no, prima o poi ne subirai le conseguenze. C'è bisogno di un certo tempo per dormire. Questo non lo dico io, lo dicono tutti quanti gli studiosi intorno alla questione, e io per 7 anni ho dormito in media 3 ore a notte. Non esattamente la cosa più bella da desiderare. Questo problema è iniziato intorno alla 5ª superiore. Ricordo bene, il periodo era proprio all'inizio dell'ultimo anno di superiori. E infatti è stato molto difficile per me dal punto di vista personale, emotivo, l'ultimo anno di superiori. Io ho fatto un gran casino, insomma, ero molto molto fuori controllo, mettiamola così. Poi è andato tutto bene, però. E poi il picco ce l'ho avuto durante l'università, perché soprattutto il secondo e terzo anno di università sono stati veramente colpiti in modo forte da questa insonnia. Le cause? Qualcuno potrebbe chiedermi, ma come mai è successo? Le cause sono tuttora ignote. Io ho visto vari specialisti e nessuno ha saputo comunicarmi una causa precisa. La frase più presente nelle loro analisi era un eccesso di energia. Sì, perché questo l'ho detto tante volte, io sono tuttora, ma ero molto di più rispetto ad oggi, una persona molto esuberante, molto entusiasta, molto piena di energie, uno che quando fa qualcosa ci butta il cuore, il corpo, la mente, il fegato, la milza e i polmoni, tutto quanto, ok? Persino registrando questo podcast, se uno mi vedesse adesso filmandomi, forse manderebbe il filmato alla neuro, perché mi muovo, perché mi esalto, perché parlo con entusiasmo, perché io sono fatto così. Ecco, quando avevo 17-18 anni ero il triplo rispetto ad adesso, quindi avessi registrato Daily Cogito a quell'età, forse sareste già tutti scappati per paura. E secondo questi specialisti il problema derivava dal mio eccesso di energie, di esuberanza, di entusiasmo, come se avessi dentro di me un qualcosa che ribolliva e mi impediva di trovare quiete. Se io ripenso al me stesso di quell'epoca, vi dico sì, sicuramente parte del problema, ma ovviamente non risolveva la cosa, perché si spostava semplicemente l'asticella. Qual è la causa di questo eccesso di energie? E invece di fatto non hanno saputo diagnosticarmi nulla, quindi le soluzioni erano sonniferi, e non ho mai voluto prendere sonniferi, sostanze, mi hanno proposto psicofarmaci, non ho mai voluto perché avevo esperienze con altre persone che conoscevo e, diciamo così, non era la soluzione, perché avrebbero, secondo me, causato più problemi rispetto a quelli che avrebbero poi risolto. Quindi ho sempre rifiutato sostanze, non le ho mai prese. La seconda soluzione era, beh, ma fai meditazione. Oh, io vi giuro, ci ho provato, ma in quella parte della mia vita era impossibile. Cioè, non riuscivo a trovare quella calma che serviva per fare meditazione, per calmarmi. Non ero certo uno stoico come oggi molti di voi mi considerano, quindi era molto difficile. E poi c'era una questione di cane che si morde la coda, cioè per fare bene meditazione c'era bisogno di calma, attenzione, tranquillità, che non riuscivo ad acquisire per lo stesso problema che mi veniva, tra virgolette, diagnosticato, quindi questo eccesso di energie. Oppure l'altra soluzione è fai tanto sport, ma io già facevo sport, facevo l'arbitro di pallacanestro, giocavo sempre con i miei amici, facevo tennis, facevo calcio, facevo nuoto, ne facevo un sacco di cose, quindi anche quello, ma che non c'era possibilità di trovare la soluzione. Quindi alla fine un po' mi sono arreso e ho fatto il callo al fatto che sarei stato insonne chissà per quanto tempo, magari per tutta la vita. Il primo anno è stato il più difficile, però. Sì, il 5º anno di superiori è stato veramente, veramente un casino. Facevo 5 notti da 3 ore, a volte anche meno, di sonno, e poi ne facevo una da 6-7 ore, ma di sonno veramente, veramente di scarsissima qualità. Perché quando, più che dormire, svieni a causa dello sfinimento dato dall'insonnia, non ti riposi, non è un sonno riposante, è un sonno isterico, un sonno che ti disturba, è un sonno da cui ti svegli peggio di come eri prima di addormentarti, quindi ero sempre incasinato. E questo ha causato ovviamente delle ripercussioni negative sulla scuola. Avevo dei rapporti molto molto brutti con alcuni insegnanti perché ero nervoso. In realtà poi i risultati andavano bene, però relazionalmente non andava molto bene. Stessa cosa con le relazioni con amici. Io ricordo il quinto anno come un momento in cui a un certo punto mi sono sentito abbastanza solo. Perché? Perché litigavo molto spesso, non ero una persona piacevole con cui trascorrere il tempo, quindi tutte queste prove, e quindi il carattere anche, c'è stato un peggioramento nel carattere e via dicendo. Ok, dopodiché passa il quinto anno, io mi diplomo, vado a Padova a studiare ed è lì, nel primo anno di università, che mi è capitato di leggere Emil Cioran, filosofo romeno, che ha scritto un libro che è stato scritto in romeno. Poi Cioran, nel prosieguo della sua carriera di autore filosofico e autore letterario, è andato poi in Francia e quindi ha cominciato a scrivere in francese, ma il suo primo libro si intitola Al culmine della disperazione. Ed è il peggior libro che un insonne possa leggere. Perché? Perché è letteralmente un trattato sugli effetti dell'insonnia. Cioran scrive questo libro in un momento della sua vita in cui viveva la stessa mia esperienza. Insonnia profonda, disturbante, irrecuperabile, irremovibile, ineluttabile, un po' come Thanos. E questo libro è un problema perché? Perché se lo leggi nel momento in cui tu vivi quell'esperienza, rischi che l'insonnia finisca per affascinarti e ti convince a non combatterla. Questo è stato l'effetto che ha avuto su di me e questo è stato un male e anche un bene. E adesso cercheremo di capire anche perché. È un libro che io ho amato molto e che ancora oggi amo molto, in primo luogo per lo stile veramente caustico, addirittura pornografico, è fastidioso, è un libro che fa male da leggere. Mi ricordo che quando lessi Cioran, questo mi ricordò un Nietzsche molto più incazzato, molto meno educato, molto meno aristocratico, però in qualche modo sentivo una consonanza di esperienze che mi portò a sentirmi molto vicino a lui. Infatti nell'arco di pochi mesi ho letto tutti quanti i libri di Emil Cioran, di cui peraltro qualche anno fa ho fatto una live su YouTube, quindi se cercate Rick Dufer e Emil Cioran trovate la monografica su di lui sul mio canale. E comunque, detto questo, l'insonnia ha cominciato a diventare affascinante ed è questo che critico ad Emil Cioran attualmente, però non era una critica che avrei posto allora. È un autore molto consolatorio per chi vive quel tipo di esperienze, il che può essere un bene perché può darti un appoggio intellettuale, emotivo, culturale, però dall'altra parte può anche convincerti del fatto che, fin dei conti, essere insonni è una figata. No, non è affatto una figata, non è affatto una figata, è un grande pericolo perché rischi di rovinarti la vita a causa dell'insonnia. È la condanna della veglia. Guardate che voi non avete idea se nessuno ha mai esperito l'insonnia, quella vera, ripeto, non la notte insonne che ogni tanto normalmente capita e mi capita ancora oggi, ci mancherebbe. No, ma io parlo di periodi di mesi, di anni di insonnia. Quella cosa lì è una condanna. Ed è una condanna talmente profonda che l'unica difesa a un certo punto è finire per desiderarla. Cioè tu vivi talmente male l'insonnia che ti trovi a dire ok, cioè non posso più farne a meno. E leggere Cioran ti dà un sostegno importante, moralmente parlando, a questa sensazione. E questo è un problema. Ma io sono stato fortunato. Sono stato fortunato perché se decidi di non combattere l'insonnia, se a un certo punto ti arrendi all'insonnia e speri che un giorno passerà, ma nel frattempo ne sei affascinato e cerchi di esplorare quella veglia terrificante, se decidi di non combattere più l'insonnia, avrai sicuramente una montagna di conseguenze negative. Tantissime. Per esempio, una minore energia e attenzione, quindi una minor concentrazione. Da studente, l'insonnia è veramente un rischio molto forte. Avrai problemi con le relazioni, che peggioreranno sensibilmente. Perché? Perché sarai meno empatico, avrai meno energie per metterti nei panni degli altri, sarai molto più chiuso nella tua prospettiva, perché avere meno concentrazione significa essere meno disposto ad ampliare lo sguardo, e la qualità del tuo lavoro peggiorerà. Ma come dicevo, io sono stato fortunato perché ho deciso di fare qualcosa di buono con le mie notti insonni. E cos'è che ho fatto durante quelle notti? Beh, chiunque mi abbia conosciuto in quel periodo lo sa, anzi chi ha abitato con me forse mi ha anche odiato per un certo periodo. Ho letto tantissimo e ho scritto tantissimo. Io ho riempito le mie notti con parole, lette e scritte. E devo dire che sono stato fortunato, e ho avuto anche una certa forza di volontà, perché ricordo che la peggior cosa che potessi decidere di fare in quelle notti era giocare con la PlayStation, perché nell'appartamento, per esempio, a Padova, dove convivevo con delle persone, avevamo la PlayStation. E la tentazione di giocare alla Play e riempire le notti con videogiochi di ogni tipo era fortissima. Era fortissima e per fortuna ho avuto la forza di volontà di dire no, no e no. E sapete, tante cose possono dipendere da contesti. Però quella roba lì, io mi ricordo, ho proprio resistito, anche perché i miei coinquilini non mi aiutavano. Erano persone che giocavano molto alla Play e giocavano a cose molto fighe della Play, quindi la tentazione era forte, ma per fortuna, e qui mi faccio veramente un pat-pat, sono riuscito a resistere. E durante quelle notti, se devo ricordare qualcosa, io ricordo tre autori che hanno veramente popolato le mie notti, che mi hanno aiutato ad affrontare quell'insonnia. E uno è Henri Bergson. Io nell'arco di pochi mesi, adesso non ricordo il periodo giusto, ma mi sono letto e sviscerato e riletto tutto Henri Bergson, anche le cose non pubblicate in italiano, quindi in francese, ed è stato un autore che mi ha veramente aperto la mente. Darwin è stato un autore che io ho avvicinato durante quel periodo, quindi la mia grande passione per la biologia evoluzionistica, per quel tipo di prospettiva, quel tipo di discorso, che oggi fa tanto parte del mio modo di vedere il mondo, io ce l'ho grazie a tutto il tempo e a tutto quello che mi si è aperto durante quel periodo di insonnia. E poi un'altra cosa importante, la saga della Torre Nera di Stephen King, che è stato un autore che io in realtà sono molto critico su di lui, però la saga della Torre Nera ha riempito le mie notti durante quel periodo difficile. Quindi sono queste tre le cose che ricordo, e poi un sacco di cose che ho scritto. Io in quelle notti insonne ho scritto interi romanzi che non vedranno mai la luce, ho scritto racconti su racconti, una montagna di racconti. Anzi, il periodo dell'insonnia è stato forse il momento in cui ho allenato di più la mia scrittura. E quindi capite bene che sotto il punto di vista dello studio e anche della scrittura, il periodo della mia insonnia è stato un periodo che oggi mi permette di vivere in parte di rendita. Tantissime delle cose di cui vi parlo su Daily Cogito, nei video, il mio bagaglio culturale, l'ho formato in larghissima parte durante quel periodo. Io ho letto, studiato e scritto il doppio rispetto a qualsiasi mio compagno di università. E poi io leggevo molto di più le cose che mi interessavano, più che le cose poi dettate dai programmi universitari, quindi vabbè, quello è un altro discorso. Però ho riempito la mia testa di cose che oggi mi sono utilissime. Insomma, durante l'insonnia mi ha salvato la volontà di canalizzare le poche energie in qualcosa che mi tenesse in piedi. Perciò quello che potrei dire è che l'ossessione mi ha tenuto tutto intero durante quel periodo di insonnia, perché era veramente un'ossessione, al punto che ero arrivato a desiderare l'arrivo della notte proprio per cominciare a leggere in pace. Non che poi durante la giornata non avessi pace, però durante le giornate io andavo ai corsi, avevo ovviamente amici, amicizie, relazioni, facevo altre cose, ogni tanto giocavo alla Play, e poi avevo associazioni, cercavo di riempire. Di nuovo, per combattere la spossatezza dell'insonnia, io facevo un sacco di cose. Quindi l'ossessione mi ha letteralmente tenuto in piedi, ed è stato un grande bene. Perciò, se qualcuno dovesse chiedermi come va affrontata l'insonnia, di nuovo, basandomi sulla mia esperienza, la prima cosa da fare è chiedere aiuto a qualcuno che ne capisca qualcosa. La seconda regola è chiedere aiuto a qualcuno che ne capisca qualcosa. La terza regola è chiedere aiuto a chi ne capisca qualcosa. Quindi capite bene che nonostante io non abbia trovato grande aiuto nei confronti di esperti, persone, ciò non dipende dal fatto che gli esperti non ci possano dare una mano, dipende forse dalla mia esperienza, ma prima di tutto, se soffrite di insonnia, chiedete aiuto a dei professionisti, psicologi, medici, persone che vi indirizzino nel trovare una soluzione, perché sono convintissimo che il mio problema è stato quello di non incontrare la persona giusta che riuscisse a trovarmi il bandolo della matassa. E mea culpa, non è che io abbia cercato tantissimo, dopo i primi 2-3 che non mi davano soluzioni, io ho cominciato ad arrangiarmi, e non è stato un bene, perché forse qualcuno avrebbe potuto ridurre la mia insonnia non a 7 anni, ma a 2 anni, a 1 anno, e che ne so. Quindi prime tre strade da seguire: cerca aiuto da qualcuno di bravo. A un certo punto poi, che tu trovi o meno aiuto da qualcuno, la regola che io ho adottato è: usa la poca lucidità che hai, la poca energia a disposizione, in modo attivo. Cioè non permettere alla mancanza di sonno di rovinare anche la tua veglia. Lo so, è difficilissimo, soprattutto il primo periodo, perché nel primo periodo sei scombussolato, non hai capacità, ma a un certo punto scatta un meccanismo. Io dopo il primo anno di insonnia, pur essendo stanco, spossato, avendo spesso mancanza di energia, di lucidità, però a un certo punto è scattato qualcosa e ho cominciato a fare, a riempire la mia veglia, sia notturna che diurna, con cose da fare. Quindi l'insonnia per me è diventata quasi una motivazione. La motivazione a non vivere passivamente quel tanto tempo che avevo a disposizione, sapendo che sacrificherai qualcosa, perché se sei insonne non avrai energie per stare attento a tutto. Ecco, la più grande attività che puoi portare avanti da insonne è chiederti: dov'è che indirizzo le poche energie che ho? L'insonnia è una condizione quasi patologica, che in alcuni casi diventa patologia pura, non credo sia stato il mio caso. In altri casi invece è una condizione molto più transitoria, molto più morbida, e ovviamente ognuno degli insonni del mondo si colloca in una sfumatura di grigio. Ma la regola fondamentale è questa: non lasciarti affascinare. È sbagliato arrendersi all'insonnia. Arrendersi all'insonnia per me non significa quello che ho fatto io, cioè io alla fine non mi sono arreso, io ho fatto un sacco di cose proprio per contrastare la passività che l'insonnia ti impone. No, il fascino dell'insonnia per me significa adagiarsi e lasciarsi andare alla condizione che l'insonnia ti dà. È sbagliato non farlo. Quindi, se ci capiti dentro, fai di tutto per non sprecare le occasioni che l'insonnia ti dà. L'insonnia ti dà l'occasione di avere più tempo a disposizione. Ora, devi farti forza, letteralmente, e usare quelle troppe ore per fare qualcosa di tuo. E a un certo punto io sono stato doppiamente fortunato, perché a un certo punto l'insonnia è sparita, senza ragione evidente, esattamente come era arrivata. Non so perché, a un certo punto io ricordo perfettamente la prima, terza notte di fila in cui dormivo 6 ore filate. Ed è stato un momento di scoperta, cioè mi sono detto: cazzo, ma davvero? Forse posso sperare di dormire anche la prossima notte. E così è stato. Così è stato per me. Ora l'insonnia è un ricordo. Ci sono dei periodi in cui magari dormo peggio, per esempio all'inizio di questa quarantena, nella seconda, terza settimana, mi ricordo che ho fatto 3-4 notti brutte, di sonno brutto, e quindi mi è tornato alla mente l'angoscia dell'insonnia, però poi in realtà non ci sono più, a quanto pare, le condizioni affinché io torni ad essere insonne. E non so dirvi perché è sparita, non lo so, credo che sia una concomitanza di miriadi di concause che poi vanno a costruire una certa esperienza, ma non so dare ulteriori risposte. Io non rimpiango l'insonnia, conosco molti insonni, ne ho conosciuti tanti quando lo ero, non rimpiango l'insonnia come molti invece fanno, perché ho saputo usare bene il tempo in surplus a disposizione. Però d'altra parte non auguro a nessuno la condanna della veglia. E se leggete Al culmine della disperazione di Emil Cioran, fidatevi, fatelo da persone che dormono, perché vi accorgerete di quanto sia terribile l'insonnia, terribile. Però se tu che mi ascolti sei fra coloro che dormono poco, spero che tu non sia un insonne patologico come io in parte, ripeto, lo sono stato. Però se sei insonne, il mio consiglio è di non arrenderti all'insonnia, ovvero non arrenderti alla condizione di passività che l'insonnia ti impone. Cerca di reagire. Io, per fortuna, ho saputo reagire, anche grazie alle persone che mi circondavano, e ti auguro di fare lo stesso nel caso questo problema ti colpisca. Questa quindi è stata la mia esperienza con l'insonnia, e ribadisco, se sei insonne, la prima, la terza, la seconda, fino alla quinta strada da seguire è: cerca aiuto da qualcuno che possa dartelo. E dopo reagisci, usa le tue forze, la tua testa, il tuo cervello, il tuo corpo per reagire. E quindi sì, penso di non avere null'altro da aggiungere. Magari in un futuro episodio trattiamo un po' il sonno in modo più dettagliato, magari coinvolgendo qualcuno che se ne occupa professionalmente, però nel frattempo spero che questa esperienza possa avervi dato qualche spunto utile. Vi ringrazio per avermi ascoltato, noi ci risentiamo domani con Daily Cogito e poi oggi con i vari appuntamenti su Twitch a cui vi aspetto con trepidazione. Grazie mille per avermi seguito, io vi abbraccio tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa, pure quando non si dorme.
Sotto costo 1 euro, fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché 1 euro batte forte sempre.